Salve cari amici, bentrovati anche oggi per il consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. È di questi giorni la notizia dell'ennesimo suicidio di uno dei nostri giovani. Si tratta purtroppo di una ragazza siciliana di 23 anni che, non reggendo il peso della vergogna per aver mentito per anni sull'aver sostenuto gli esami universitari, fino ad annunciare una laurea fasulla, una volta arrivata alla resa dei conti, al giorno della presunta laurea, ha deciso di togliersi la vita. Questo episodio merita tutta la nostra attenzione e ci impone di fermarci a riflettere su come sia possibile che questa ragazza, così come è accaduto a molti altri prima di lei, sia finita in una spirale di bugie e di disperazione che poi è arrivata a stritolarla, fino a spingerla a commettere un gesto così estremo. Dobbiamo domandarci cosa spinge i nostri giovani a costruire false immagini di sé che soffocano a lungo andare la possibilità di chiedere aiuto, di esprimere un disagio profondo, chiudendoli in un isolamento pericoloso. Il suicidio è un gesto estremo, ma non nasce all'improvviso. Quell'atto che si consuma in pochi istanti in realtà affonda le sue radici in un lungo tempo preparatorio, dove la persona si è sentita intrappolata in una rete dalle maglie sempre più strette, da cui poi non è più riuscita a liberarsi. Non possiamo voltare il viso da un'altra parte, scaricando semplicemente su quella persona l'intera responsabilità del gesto compiuto. In realtà siamo tutti coinvolti, perché queste situazioni nascono anche dal contesto sociale, dal mondo che tutti siamo impegnati e chiamati a costruire giorno per giorno. Qualcosa, evidentemente, di ciò che stiamo creando attorno a noi sta uccidendo i nostri giovani, rendendo la loro vita insostenibile. Non parlarne vuol dire scivolare nell'omissione e colludere con un sistema fondato su falsità e menzogne, proprio lo stesso sistema che ha finito per uccidere questi giovani. Ecco perché, per la meditazione di oggi, ho deciso di toccare questo tema così delicato, invitando tutti noi a riflettere e ad aprire gli occhi, perché il dolore dei nostri giovani merita attenzione. E non dobbiamo temere di affrontare il mistero di queste vite spezzate, dobbiamo abbattere quel muro di omertà che ci impedisce di denunciare le distorsioni provocate da un mondo in cui i valori prevalenti sono diventati il successo, l'immagine, la performance, la rincorsa di ideali di perfezione, e dove non c'è più spazio per l'ascolto dell'altro, per l'accoglienza delle sue fragilità, anche dei suoi fallimenti. Se ci pensiamo, noi viviamo in un tempo che almeno in apparenza offre possibilità quasi illimitate. I giovani di oggi hanno accesso a strumenti, conoscenze, opportunità che nessuna generazione precedente ha mai avuto. Eppure è proprio dentro questo scenario di abbondanza, di benessere, che cresce questo fenomeno drammatico e silenzioso, cioè un numero sempre più alto di ragazzi e ragazze sceglie di togliersi la vita. Hanno tanto, hanno tutto, ma non hanno più la gioia di vivere, non sentono di avere un motivo per cui vivere. Non si tratta solo di casi isolati, né di fragilità individuali, c'è qualcosa di più profondo che attraversa la nostra epoca. Ci troviamo di fronte a un malessere diffuso, spesso invisibile, che non sempre trova parole per essere espresso e che serpeggia soprattutto tra i più giovani. La solitudine, paradossalmente, aumenta proprio mentre le connessioni digitali si moltiplicano. E tutto questo, se ci pensate, è assurdo. Contemporaneamente, l'identità diventa fragile, perché è continuamente esposta allo sguardo degli altri, al confronto, al giudizio. Viviamo in una cultura che spinge solo alla prestazione, all'efficienza, all'immagine e che non tiene conto dell'interiorità delle persone. Abbiamo prodotto una cultura che promette felicità immediata, ma che poi fa proprio fatica a dare strumenti per attraversare il dolore. Anzi, il dolore deve essere proprio negato. Così, quando arriva poi la sofferenza, ed è inevitabile che arrivi, perché la vita è fatta anche di frustrazioni, di difficoltà, molti giovani non hanno appoggi interiori sufficienti per reggerla. E allora accade qualcosa di drammatico. La vita, che dovrebbe essere percepita come un dono, viene vissuta come un peso. La persona si sente schiacciata e oppressa e non sa come liberarsi. Dal punto di vista psicologico, come dicevamo prima, il gesto estremo non nasce mai all'improvviso. È spesso il punto di arrivo di un processo lento, fatto di accumulo, di sofferenza, di senso di inadeguatezza, di solitudine non condivisa. È un dolore che non trova spazio. Molti giovani non sanno con chi condividerlo. Molti giovani oggi vivono una frattura tra ciò che sentono di essere e ciò che pensano di dover essere. Da una parte vivono il desiderio di autenticità, di essere se stessi, dall'altra sono schiacciati dalla pressione di corrispondere a modelli esterni che si fondano su pretese irrealistiche, su modelli omologanti che annullano le differenze individuali, che penalizzano chi non si conforma in modo drammatico e spietato. Capite bene che tutto questo genera una tensione continua, che nel tempo può diventare insostenibile. Come si fa a sopportare di dover corrispondere a degli standard fasulli, che mirano ad annientare ciò che di peculiare e di unico c'è in ciascuno di noi? Eppure è proprio così che viviamo, e da qui nascono i drammi. I giovani si confrontano con questi modelli fasulli e irrealistici, e ovviamente vanno in crisi. Ovviamente non ce la fanno a raggiungere l'irraggiungibile, si vergognano e il senso di inadeguatezza poi li soffoca. Ma come se non bastasse, il problema si complica a causa della difficoltà di dare senso al dolore. Cioè, quando la sofferenza non viene elaborata, ma solo evitata, nascosta, essa tende a crescere poi nell'ombra. E allora la mente cerca una via di uscita e a volte non riuscendoci la percepisce nella fuga definitiva dalla vita, pensa che sia quella l'unica strada. Infatti il suicidio in molti casi non è tanto il desiderio di morire, quanto il tentativo disperato di porre fine a un dolore che appare senza via di uscita, ingestibile, perché incomprensibile, senza possibilità di elaborazione. Questo, come dicevamo, accade perché nessuno offre strumenti a questi ragazzi per affrontare il dolore, la frustrazione, né tantomeno qualcuno spiega loro che esiste una dimensione spirituale dell'esistenza che porta a un livello superiore il senso della nostra vita. In aggiunta a tutto questo c'è poi la questione dell'isolamento emotivo. Anche quando sono circondati da persone, molti giovani non si sentono realmente visti o compresi. La mancanza di relazioni profonde, capaci di accogliere anche la fragilità, rende difficile chiedere aiuto. E senza uno spazio in cui il dolore possa essere condiviso, diventa assoluto e catastrofico. Questo senso di solitudine però non deriva solo dall'ambiente dei coetanei, ma anche dal mondo adulto. Spesso gli adulti sono distratti o assenti, ancora impegnati a crescere e non si offrono come modelli sani di identificazione. Sono adulti, come si dice, ancora irrisolti, in cerca di se stessi e quindi incapaci di essere di sostegno ai più giovani. Molti genitori addirittura si pongono sullo stesso piano dei figli, come fossero fratelli. Peggio ancora, si definiscono loro amici. E così i ragazzi si sentono sbandati, non riconoscendo adulti che si assumono la responsabilità del loro ruolo. E poi, infine, per comprendere la spinta suicidaria, va considerata la fragilità dell'identità. Cioè, se il valore di sé è costruito solo su risultati, sul riconoscimento, l'approvazione esterna, basta una crisi, che può essere un fallimento, una delusione, una perdita, per far crollare tutto. L'identità fragile, fondata su aspettative irrealistiche, su identificazioni che potremmo definire di cartapesta, non regge di fronte all'impatto con la vita reale. Perciò non c'è poi da meravigliarsi di quello che accade. Come abbiamo ormai capito, cari amici, questa è una situazione piuttosto complessa. Ci sono molte variabili di cui tener conto per tentare di capire cosa accade dentro l'animo di chi decide di togliersi la vita. Sicuramente lo sguardo va allargato, non basta considerare il suicidio solo una responsabilità personale. Per affrontare un fenomeno come questo, dobbiamo partire con il considerarlo sulla base di una responsabilità che ci riguarda tutti. Di fronte a queste tragedie, è facile cercare cause individuali, è più comodo, più sbrigativo, ma sarebbe riduttivo e in un certo senso ingiusto fermarsi solo a questo. c'è una responsabilità sociale diffusa e ce ne dobbiamo fare carico. Siamo tutti coinvolti nella costruzione di un mondo dove si valorizza più l'apparire che l'essere, un mondo in cui si fatica a educare alla gestione del dolore, dove la vecchiaia e la morte vengono demonizzate ed esorcizzate in modi sempre più estremi. Per non parlare poi del fatto che lasciamo sempre meno spazio al silenzio, all'interiorità, alla profondità. La nostra società ci sta disabituando al silenzio, mentre invece il silenzio è lo spazio in cui la persona può incontrare se stessa, riconoscere le proprie emozioni, dare un nome al proprio vissuto. Se questo spazio viene meno, la persona resta esposta a un flusso continuo di stimoli, ma poi rimane priva di un radicamento interiore. I ragazzi oggi sono bombardati continuamente da suoni, immagini, opinioni più disparate. E non hanno più il tempo per entrare in contatto con se stessi attraverso momenti di quiete e di silenzio. Vivono in un modo vorticoso, passano da un'esperienza all'altra senza che vi sia uno spazio di pensiero, di riflessione, di digestione. Capite bene che, come in questo discorso, poi siamo tutti coinvolti: famiglie, scuola, comunità, chiesa. Non nel senso di una colpa diretta, è ovvio, ma di una responsabilità condivisa. Cioè siamo tutti coinvolti nell'impegno di costruire ambienti più umani, più accoglienti, più veri, più riparati da queste incursioni esterne che non ricevono nessuna barriera, nessun filtro. E poi dobbiamo sforzarci di diventare adulti più credibili, affinché i giovani possano fidarsi di noi e possano appoggiarsi e ricevere il sostegno necessario. Ma come si pone la fede di fronte a tutto questo? La fede cristiana non offre risposte semplici a un dolore così grande, non lo banalizza certamente, ma apre uno sguardo diverso, perché ci apre ad un senso della vita che va ben oltre quello che ci offre la scena di questo mondo. Per la fede cristiana non è lo sguardo del mondo a definire la verità di una persona, ma lo sguardo di Dio. Perciò i successi o i fallimenti assumono un valore completamente diverso se vengono visti sul piano spirituale. Ciononostante, tutta la scrittura è attraversata dal grido dell'uomo. Come sappiamo, la parola di Dio non nasconde la disperazione e non censura l'angoscia. Nel Salmo 22 leggiamo infatti parole molto forti, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è il grido di chi si sente solo, smarrito, senza senso. È un grido che Gesù stesso fa suo sulla croce. Questo è un punto focale della fede cristiana. Ci parla di un Dio che non resta fuori dal dolore umano, ma lo attraversa. In Cristo, Dio entra nell'esperienza dell'abbandono, della sofferenza, perfino della morte. Questo significa che nessuna situazione umana è completamente priva della sua presenza, anche quando non viene percepita. San Paolo scrive nella lettera ai Romani: "Nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio." Quindi, aggiungiamo noi, neanche il buio più profondo. La Sacra Scrittura, però, come dicevamo, non fa mistero e non censura nemmeno quella disperazione che fa provare il desiderio di voler morire. Ricordiamo, ad esempio, nel libro di Tobia, lo scoramento di Sara per la vergogna e la tristezza di aver perso ben 7 mariti, uccisi sempre la prima notte di nozze, impedendo che le nozze fossero consumate, no? La disperazione la porta a decidere di impiccarsi. Poi desiste per non dare dolore e disonore al padre, ma rivolge comunque a Dio questa preghiera. Sara dice: "Comanda che io sia tolta dalla terra perché non debba più sentire insulti." Sara dunque chiede esplicitamente a Dio di morire. Oppure, come non ricordare il dolore di Giobbe? Le sue atroci sofferenze lo portano prima a maledire il giorno della sua nascita. E infatti dice: "Perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei pace." E poi più avanti, sempre Giobbe continua, si identifica con coloro che desiderano morire e dice: "Essi attendono la morte ed essa non viene, cercano la tomba più di un tesoro, gioirebbero fino ad esultare, si rallegrerebbero se trovassero la tomba." E fino poi ad arrivare a chiedere per se stesso la fine della vita. Giobbe dice: "Oh, se mi venisse concessa la mia richiesta e Dio mi accordasse ciò che spero, voglia Dio decidersi a schiacciarmi, stendere la mano e recidere la mia vita. Così preferirei lo strangolamento e la morte, piuttosto piuttosto che questo mio corpo. La parola di Dio, come vedete, dunque riporta in tutta la sua drammaticità quel senso di disperazione dell'uomo che vede la morte come unica liberazione dal dolore fisico e spirituale. Ciononostante, la fede cristiana ci impone uno sguardo più ampio sul dolore e sulla vita. Cristo è venuto a dirci che l'essere umano vale più delle sue imperfezioni. È morto in croce per noi, proprio perché agli occhi di Dio nessuno merita di essere scartato, eliminato. A tutti viene offerta la salvezza e il perdono. Per Dio la vita umana è preziosa a qualunque livello, in qualunque forma, e deve essere preservata. Come vedete, questa è una logica assolutamente contraria a quella offerta dal mondo, in cui invece vengono premiate sopraffazione, violenza, emarginazione del più debole. Ma cosa ci dice il catechismo a proposito del suicidio? Anche il catechismo della Chiesa Cattolica afferma con chiarezza il valore inviolabile della vita, ma allo stesso tempo riconosce la complessità delle situazioni umane. A partire dal numero 2280 e seguenti, poi leggiamo, no? Cosa dice il catechismo? Ciascuno è responsabile della propria vita davanti a Dio che gliel'ha donata. Siamo amministratori, non proprietari della vita che Dio ci ha affidato, non ne disponiamo. E poi, più avanti, però, il catechismo aggiunge: gravi disturbi psichici, l'angoscia, il timore di grave della prova o della sofferenza possono attenuare la responsabilità del suicida. E ancora più avanti il catechismo dice: non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte. Queste parole sono molto importanti. Ci dicono che la Chiesa non giudica superficialmente, ma guarda alla persona nella sua complessità, nella sua sofferenza. Non è mai così semplice poter emettere un giudizio sull'atto compiuto da quella persona. Soltanto Dio conosce ciò che nessuno vede, le ferite, le paure, le notti interiori. Il catechismo però comunque ribadisce che nessuno ha il diritto di togliersi la vita, perché la vita è un dono e come tale va custodita. Appunto, qui di nuovo entra in gioco il verbo custodire. Di fronte a tutto questo, la domanda non è solo perché accade, ma anche che cosa siamo chiamati a fare, come possiamo custodire. Sicuramente il primo passo è imparare a vedere. Vedere davvero le persone, non solo quello che mostrano, accorgerci dei segnali, dei silenzi, delle fatiche. Creare degli spazi in cui sia possibile dire sto male senza sentirsi giudicati. Poi c'è anche la questione della presenza, della vicinanza. Non servono sempre parole perfette o discorsi giusti da fare. Spesso basta esserci, rimanere accanto quando l'altro soffre e offrire una presenza stabile, discreta, fedele. Una presenza che dice: tu conti per me anche così come sei adesso, anche nella tua fragilità, ti accetto anche se pensi di aver sbagliato. E poi è necessario recuperare una cultura della profondità. Non possiamo continuare a sostenere questa cultura dell'effimero, dell'apparenza, dell'esposizione continua, una cultura che nega il valore dell'interiorità a favore solo dell'esteriorità, secondo la quale esisto solo se appaio, ho valore solo se sono alla ribalta, sotto i riflettori, dove però ogni imperfezione viene spietatamente attaccata. Bisogna recuperare un'educazione al senso, al limite, alla pazienza. Aiutare a comprendere che la vita non è solo ciò che si prova nell'immediato, nelle cose ottenute nel tutto e subito, ma è fatta da un cammino che a volte attraversa anche il buio e bisogna trovare la forza di affrontarlo. Bene, cari amici, anche per oggi il nostro tempo è terminato, ma abbiamo compreso delle cose molto importanti. Innanzitutto, che per affrontare tragedie come quella che è accaduta alla ragazza siciliana, occorre abbattere il muro di omertà che si alza di fronte alla parola suicidio. Non dobbiamo farne un tabù, dobbiamo parlarne e aiutare anche altri a farlo, per essere di aiuto a chi soffre silenziosamente e non sa a chi rivolgersi o non riesce per qualche motivo a chiedere aiuto. In secondo luogo, abbiamo compreso che il problema non riguarda solo la persona che decide di togliersi la vita, riguarda tutti noi. E questo è anche un principio di fede cattolica. Noi come battezzati facciamo parte del corpo mistico di Cristo e quando un membro soffre, Tutto l'organismo partecipa di quella sofferenza ed è perciò chiamato a prendersi cura e a farsi carico dell'elemento più debole. Non ci si salva da soli. Questo è un principio che non va mai dimenticato. Così come non va dimenticato che è la carità ciò che muove un cristiano. Perciò dobbiamo impegnarci a costruire un mondo dove la cura, il rispetto, l'ascolto dell'altro siano sempre in primo piano. Soprattutto bisogna prestare attenzione ai più giovani, sostenerli nel percorso di crescita, offrendo loro modelli di identificazione credibili, combattendo le logiche di questo mondo che propongono ideologie che corrompono psicologicamente e spiritualmente. Non esistono parole, purtroppo, che possano colmare il vuoto lasciato da una vita spezzata. Il dolore resta e deve essere rispettato. Possiamo solo essere accanto a chi ha vissuto o sta vivendo questo momento tragico, ricordando che la misericordia di Dio è infinita, il suo amore è infinito e ogni persona viene custodita da questo amore che non viene mai meno, anche quando siamo noi ad allontanarci. Affidiamo perciò alla Madonna, coloro che hanno sentito troppo gravoso il peso della vita e non sono riusciti a sostenerlo, e le affidiamo anche le famiglie fortemente provate da questo dolore. Bene, è venuto il momento di lasciarci. Come al solito, saluto tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti, Ave Maria.